Afrofonia.
África em sintonia.
News, fatti, commenti.
L'AIDS resta uno dei più gravi problemi di salute in Africa. In effetti, a causa della povertà, a volte viene meno l'accesso alle cure mediche e ad una serie di misure socio-economiche che possono permettere ai malati di vivere più o meno serenamente con la malattia, come succede in Europa o in altre parti del mondo. Per questa ragione, in molti paesi, tra cui il Benin e il Togo, la Caritas fa dell'attenzione a queste persone parte della sua missione di assistenza e sviluppo dei popoli. Sabato scorso abbiamo parlato qui in Afrofonia del microcredito che, grazie alla collaborazione della cittadina italiana di Corlo, la Caritas Nazionale del Benin concede a delle donne che vivono con l'AIDS per aiutarle ad essere economicamente autonome. Oggi vediamo l'azione di questa stessa Caritas verso i bambini e adolescenti affetti direttamente o indirettamente da HIV. Abbiamo incontrato alcuni di loro a Cotonou, insieme ad un loro accompagnatore. Questo dunque è il tema di Afrofonia di questo sabato 11 febbraio, giornata mondiale del malato. Rimanete allora in compagnia di 105 Live, la Radio Vaticana, in diretta. Abbiamo l'assistenza in regia di Luciana Fantini, nella parte tecnica di Silvio Anelli e al microfono Dulce Araujo.
Oh, Dieu, donne-moi ta joie.
Notte musicale del cantante beninese Suru, ma passiamo subito ad ascoltare le testimonianze di alcuni di questi adolescenti, cominciando da Aka Posidua, un allievo liceale. Ha 18 anni e sta per fare la maturità. Ha scoperto di avere la malattia quando aveva 12 anni.
Ero andata in ospedale ed è stata la tata Fidelia che ci ha informate a me e a mia sorella.
E come hai reagito?
Veramente non ero molto sorpresa, perché da molto tempo cercavo di sapere perché prendevo dei medicinali. Era da quando avevo 5 anni circa che prendevo dei medicinali e non sapevo perché, e volevo sapere perché. Quindi, quando mi hanno detto che avevo questo virus, la cosa non mi ha molto sorpresa.
E ora prende le medicine coscientemente?
Prima trascuravo, non prendevo regolarmente, ma da quando ho saputo, ora prendo con attenzione e mi sono abituata a questo.
Aka vive con la madre e la sorella. Tutte e tre sono malate di AIDS. E il padre è morto della stessa malattia 13 anni fa. Come lei, anche quest'altro giovane di 21 anni, che ha richiesto l'anonimato, l'ha ereditata dai genitori.
L'ho ereditato dai miei genitori, ma l'ho saputo soltanto all'età di 12 anni. Mia mamma voleva nascondermi il risultato del test, ma un giorno, frugando nel cassetto del comodino, l'ho scoperto. Dopo lei ha voluto consolarmi, ma alla fine sono stato io a farla capire che non mi sentivo particolarmente spaventato, perché non ero il primo e non sarei stato l'ultimo ad avere questo problema.
Ma che effetto ti ha fatto saperlo?
Beh, bisogna riconoscere che all'inizio la cosa mi ha molto scioccato, perché non me l'aspettavo. Ma avendo seguito alcune trasmissioni alla TV, a quel momento vivevamo in Costa d'Avorio, mi sono ricordato di quelle trasmissioni. e questo mi ha dato la forza di riprendermi e di capire che non era una fatalità e che potevo cavarmela. C'è stato anche l'aiuto di psicologi e sociologi che mi hanno molto aiutato a capire e ad affrontare la malattia.
Che cosa è stato più difficile per te inizialmente?
All'inizio erano i medicinali, perché dovevo prendere almeno 15 pasticche al giorno, il che era molto difficile, finché, grazie a Dio, ho potuto ridurli un po'. Ma il problema sono i pregiudizi sociali.
Questo giovane ha perso il padre all'età di 12 anni e vive con la madre, che segue anche lei la terapia degli antiritrovirali. In famiglia, ci ha detto, eravamo 7, ma 3 fratelli sono deceduti. Faccio di tutto per aiutare mia mamma ad affrontare economicamente la situazione, ha aggiunto. Un terzo giovane di 17 anni, anche lui senza rivelare il nome, ci dice che in una famiglia di 7 fratelli, lui, il più giovane, è l'unico ad avere l'AIDS.
Je suis né d'une famille où ma mère est décédée, mon père aussi est décédé, donc j'ai été prié.
Sono nato in una famiglia in cui mio padre e mia madre sono morti. Sono stato preso a carico da mio fratello maggiore e siccome stavo spesso male, mi ha portato dal medico e ci hanno detto che avevo il virus. Abbiamo poi cominciato a cercare aiuto e ci siamo ritrovati nella pediatria e da lì in altre strutture. All'inizio non era facile, ma grazie all'aiuto della Caritas e della pediatria ce la caviamo.
Ma cosa fa la Caritas esattamente per questi ragazzi? Ce lo spiega Roch Akpoli, sociologo e antropologo. È lui che si occupa di questi bambini per conto della Caritas. Li segue dal punto di vista psicosociale e medico. Comincia col dirci che la situazione dei bambini con l'AIDS è disastroso in tutto il mondo e in particolare in Africa, tant'è vero che l'OMS ha iscritto l'AIDS pediatrica nella lista delle malattie neglette.
Ici ça se ressent avec les enfants que nous suivons parce que c'est le gros problème de prise en charge médicale.
Noi qui risentiamo questo con i bambini che seguiamo. Si pone il problema dell'osservanza della terapia. Si trovano a dover prendere medicinali tutti i giorni, mattina, pranzo, cena, e questo per lungo tempo, poiché si tratta di una malattia cronica. Allora questo diventa pesante, difficile per loro, e questo pone problemi dal punto di vista psicologico. Tutto questo viene ad aggiungersi alle crisi dell'adolescenza. Qui dobbiamo intervenire, seguirli. Inoltre, dato che provengono da contesti familiari con problemi di AIDS, sono fragili anche dal punto di vista economico. Mancano mezzi per le cure mediche, per le spese scolastiche e anche alimentari. Allora la Caritas interviene dal punto di vista alimentare, medico, psicologico e di sostegno per la scuola affinché possano crescere convenientemente e diventare qualcuno nella vita.
La metodologia seguita dalla Caritas è quella di lasciare i bambini e i ragazzi nel loro ambiente familiare, intervenendo quando necessario e con incontri periodici.
Chaque mois nous avons des rencontres avec les enfants. On a plusieurs types de rencontres. Il y a ce que nous appelons, c'est de ça nous parlions tout à l'heure, les groupes de parole.
Tutti i mesi abbiamo incontri con i bambini, diversi tipi di incontri. Ci sono i cosiddetti gruppi di parola, cioè incontri in cui si parla di tutto. Con quelli che già sanno di avere la malattia si parla apertamente della loro situazione. Ci sono altri che non lo sanno, ma che prendono medicinali, e allora li seguiamo insieme ai loro genitori o familiari. Poi ci sono gli adolescenti. Con loro affrontiamo il problema dal punto di vista terapeutico e psicologico. Li lasciamo porre tutte le questioni che li preoccupano e poi rispondiamo. Si parla della vita in generale, della scuola, della malattia, della costanza nel prendere i medicinali, della gestione della sessualità, della riproduzione, di tutto ciò che è attinente alla loro vita. Teniamo presente anche l'aspetto spirituale, perché facciamo anche un accompagnamento pastorale.
Bien sûr, en impliquant tout à fait le spirituel, puisque c'est vraiment un accompagnement pastoral que nous faisons.
Lei parla sempre di bambini infetti e affetti da AIDS. Cosa vuol dire esattamente?
Oui, c'est vrai que quand on parle d'enfants infectieux avec qui on vient de jeûner, ça fait qu'une petite cohorte de la grande cohorte.
Sì, questi con i quali abbiamo appena cenato sono un piccolo numero di quelli che abbiamo e sono infettati dal virus dell'HIV. Ma ci sono altri che sono affetti, cioè per il fatto che qualcuno in famiglia ha la malattia. Ci sono poche risorse per i fabbisogni familiari e i bambini ne risentono nel loro sviluppo sociale, scolastico ed economico. Sono questi che definiamo bambini affetti, cioè che risentono socio-economicamente della malattia in famiglia.
Parfois ils sont témoins de la maladie des parents, témoins de la maladie de leurs frères et même parfois ce sont eux les gardes.
A volte vedono, sono testimoni della malattia dei loro genitori e succede che siano loro a prendere cura dei malati in famiglia, dovendo mancare giorni di scuola per poter fare questo e anche per il fatto che le persone possono dire «Ah, quello è figlio di genitori malati». Allora non si sentono bene socialmente, diventano timidi, tristi, perché sanno che a casa le cose non vanno bene, ci sono genitori e fratelli malati e a volte si mangia una sola volta al giorno e nient'altro. È in questo contesto che la Caritas Benin interviene.
Quindi la Caritas interviene con aiuti materiali, psicologici?
Più medicali, ed aide medicale aussi. C'est vrai que les herbes et les traitements antirétroviraux sont gratuits au Benin, mais il y a une.
È anche medico. È vero che gli antiretrovirali sono gratuiti in Benin, ma le visite mediche periodiche, le analisi non sono gratuite e quando un bambino ha bisogno di fare una radiografia, ad esempio, perché dà segni di pneumonia, TBC o altre malattie opportunistiche legate all'HIV, non potrà farla o comprare i medicinali che sono molto cari. Allora la Caritas interviene affinché abbia le medicine necessarie per affrontare le infezioni opportunistiche.
C'est vrai, nous nous appuyons avec l'aide avec la Caritas Benin tous sur ces plans-là.
È vero che la Caritas Benin sostiene anche da questo punto di vista, ma bisogna dire che questo richiede grossi mezzi e a volte siamo con l'acqua alla gola in rapporto alle richieste di sostegno che non cessano di crescere e i mezzi sono insufficienti. Come avrà sentito, si parlava di bambini che presentano una certa regressione dal punto di vista fisico. Ci sono momenti in cui tutto va bene e sono contenti, ma quando un bambino comincia a dare segni di crisi legati alla malattia, bisogna agire in fretta, altrimenti si corre il rischio di perderlo.
Ma l'aspetto economico non è l'unica preoccupazione della Caritas del Benin nell'ambito dell'assistenza ai bambini malati di AIDS. C'è anche l'aspetto della pastorale. Ce ne ha parlato Sor Leonido Chamou, segretaria generale della Caritas, che lo elenca tra le sue numerose preoccupazioni.
L'altra preoccupazione e che demeure vraiment une réelle preoccupazione per noi è il sort des enfants malati di SIDA.
L'altra preoccupazione, e che rimane realmente una preoccupazione per noi, è la sorte dei bambini malati di AIDS. Ogni volta che ritorno dalle visite al terreno, prego e mi chiedo cosa potremo fare per questi bambini. Ha visto sicuramente quegli adolescenti che vivono con queste malattie. Non è molto che abbiamo perso una di loro. Sono giovani, prendono sempre i loro medicinali, ma questi medicinali non guariscono dalla malattia. E com'è difficile ascoltarli parlare del modo in cui vivono la loro gioventù. Vorranno poi fare una scelta di vita. Che linguaggio potremo utilizzare con loro? Vorranno sposarsi, essere religiosi, religiose? Che pastorale per questi bambini? Mi è capitato di porre questa domanda a uno dei nostri vescovi. Mi ha guardato e ha detto, sorella, non lo so.
E mi ha guardato e ha detto, ma se, je ne sais pas.
Quindi è un vero problema, perché abbiamo più di 1000 ragazzi di cui ci occupiamo nell'ambito dei programmi della Caritas. Che ne faremo di loro? E il numero aumenta sempre. C'è dunque questo problema. C'è poi il fatto che seguono la terapia degli antiretrovirali, che a volte mancano, e questo non facilita il nostro compito. E quindi tutto ciò costituisce per noi un vero problema. È un problema per il quale non vi posso dire abbiamo questa o quella soluzione. Considero ciò che facciamo già molto, ma non è ancora sufficiente. Non abbiamo ancora trovato la soluzione migliore per questi bambini.
Su questa questione abbiamo interpellato il padre Edgar Yameogo, direttore del centro Il Camilianum di Ouagadougou in Burkina Faso per la pastorale della salute.
A questa età il discorso pastorale con i bambini malati o gli adolescenti malati non deve andare verso questa direzione, perché per me sposarsi o diventare, non so, religiosi come Camilliano o altri religiosi, no, è una scelta, una vocazione che si deve fare tutti, che sia bambini malati o i bambini che non sono malati. Per tutti, diciamo che una scelta va insieme con le capacità fisiche, spirituali, psicologico di ciascuno. Allora non si deve vedere l'AIDS come una malattia che impedisce di essere, non è una malattia che impedisce. Per esempio in Africa, per esempio, c'è una malattia che si chiama la drepanocitosi, non so come si può dire in italiano, anche questa, con questa malattia è difficile. Allora per me si deve stabilire un dialogo con i bambini, dialogare in verità con i bambini già in questa età, per non presentare la malattia, la loro malattia, come qualcosa che impedisce, Dio che impedisce o la Chiesa che impedisce. Allora parlare con loro semplicemente, con le parole veramente semplici, valutare in questa situazione, pensi di poter fare il prete? Pensi di poter fare il religioso? Sai come i preti in Africa lavorano? Deve percorrere lunghi chilometri di strade, spesso una giornata senza mangiare, senza bere. In questa situazione puoi fare questo? Allora per me si deve impostare il discorso in questo angolo.
Invece per quelle che sceglieranno la vita matrimoniale?
Anche il matrimonio, anche la vita matrimoniale è una scelta, una vocazione. Io conosco alcuni che sono malati di AIDS, che sono sposati, che hanno detto al loro fidanzato o la fidanzata che sono malati, e ha accettato di sposarsi. È possibile, ma si deve impostare bene la domanda, soprattutto per i bambini, in una maniera veramente chiarissima. Anche nella vita religiosa, alcune famiglie religiose accettano i malati che hanno, per esempio, la drepanocitosi. Alcune famiglie religiose non accettano.
Ma ci sono strumenti pedagogici per questo? Il fatto che la suora pone questo problema dà l'impressione che non ci sono. Voi nel vostro istituto fate corsi su questa materia?
Abbiamo un corso sull'accompagnamento dei bambini. Diciamo che la linea generale del corso, che è sviluppato da una pediatra, è questa. Prima la prevenzione delle malattie dei bambini, l'accompagnamento psicologico dei genitori. Allora, per me in questo campo, io mi occupo dell'accompagnamento spirituale, presentare la figura di Dio e la figura del bambino malato. C'è compatibilità o no? Ecco un po' la linea generale del corso che abbiamo sull'accompagnamento dei bambini malati.
Un'altra questione problematica per quanto riguarda i malati di AIDS in Africa è la discriminazione sociale. Marcel Mendunà è psicologo della salute, lavora nell'ambito del programma Amore e Speranza, un programma sperimentale del OCDI Caritas Nazionale del Togo e nell'ambito dell'associazione Vivere nella Speranza nella diocesi di Dapaong, alla frontiera tra Togo e Burkina Faso.
Nous avons encore des situations où le VIH
Abbiamo situazioni in cui la persona con HIV è vista come i lebbrosi ai tempi di Gesù Cristo, nessuno vuole toccarla. E la situazione è più complessa nel caso degli orfani, perché quando i genitori muoiono di AIDS, i figli sono sistematicamente abbandonati col pretesto che possono trasmettere la malattia ad altri. Solo in questa settimana abbiamo perso 3 orfani. Uno di loro è morto perché nessuno voleva prendersi cura di lui. e con la scusa che la famiglia non aveva mezzi lo hanno portato da un ciarlatano ed è stato lì che la nostra associazione è andata a recuperarlo. Gli aveva fatto bere tante di quelle strane tisane che aveva i reni bloccati ed è deceduto dopo 2 giorni. Aveva 17 anni e stava per fare la maturità.
Il aveva 17 anni e il passa per la classe di terminale.
Torniamo di nuovo in Benin per riprendere con i ragazzi il discorso sulle loro esperienze in materia di discriminazioni e pregiudizi.
Noi sappiamo tutti che in Africa, quando tu sei porteur, che la società.
Sappiamo tutti che in Africa, quando sei siero positivo, la società ti rifiuta. Quindi non è facile vivere con questo a scuola. Gli amici non sanno che sono siero positivo. Lo sanno solo i miei fratelli maggiori, ma a scuola no. Nessuno lo sa.
Ma all'école no, no, personne ne croit.
Anche quest'altro giovane ha soltanto un amico che sa che lui ha l'AIDS. Pur essendo un po' solitario per natura, ci dice, gli pesano molto le discriminazioni sociali e la solitudine.
Il problema è questo, le pregiudizi con le membri della società.
Il problema sono i pregiudizi sociali. Non mi sento totalmente a mio agio. Non riesco a esternare, a dire quello che ho. Poter scambiare con altri sarebbe bene. Come ho riferito prima, ho soltanto un amico che lo sa. Avrei voluto che molti altri lo sapessero per poterne discutere. Vedere ciò che la gente pensa di questa malattia in Africa e più precisamente in Benin, dove ci troviamo. Ma questo non è possibile. Ci sono questi pregiudizi che ci mortificano veramente.
Non è possibile, è piuttosto questi pregiudizi che...
Vista la situazione, abbiamo chiesto a Marcel Mendunà se il programma Amore e Speranza della Caritas Togo, paese confinante con il Benin, prevede anche l'educazione alla non discriminazione.
Il programma Amore e Speranza della Chiesa Cattolica lavora in collaborazione con le parrocchie e in ognuna di esse c'è un volontario che porta avanti azioni di sensibilizzazione orientate alla non discriminazione e stigmatizzazione dei malati di AIDS. La Chiesa favorisce anche l'avvicinamento delle persone che vivono con l'HIV al centro e la loro integrazione nelle rispettive famiglie.
E la loro reintegrazione nelle famiglie rispettive.
Je te confie toutes les familles. Je te confie aussi ma famille.
Tenendo conto dei pregiudizi sociali, la Caritas è per molti come una famiglia in cui il gruppo, specie degli adolescenti, in questa comune situazione di affetti da AIDS, stringono amicizia.
Tutto il gruppo è dei amici, perché praticamente conosciamo il nostro statuto.
Tutto il gruppo, siamo amici, conosciamo tutti la nostra situazione, la nostra malattia, quindi viviamo come in una famiglia. Soprattutto quando stiamo con i nostri accompagnatori, ci sentiamo in famiglia.
Avec les encadreurs, donc on vit en famille.
In effetti, Rocca Pulì, che segue questi ragazzi per conto della Caritas Benin, dice che la più grande soddisfazione è vedere che con loro i ragazzi si sentono in famiglia.
Dans ce groupe de parole là, on s'est rendu compte que les enfants, ils sont très contents de savoir qu'ils sont valorisés.
In questi gruppi di parola ci rendiamo conto che i bambini sono molto contenti di sentirsi valorizzati. Prendiamo tutto il tempo necessario per ascoltarli e questo li fa sentire valorizzati nonostante la loro malattia. Ci sono alcuni che ci dicono che noi siamo i loro genitori. Questo ci fa piacere perché sentono che li guardiamo non come malati ma come persone umane a pieno titolo.
Une personne humaine tout entière, pas de personne humaine à pas entièrement à pas.
Ma l'assistenza ai malati di AIDS richiede, come si diceva prima, anche un'adeguata assistenza spirituale. L'OCDI Caritas Togo affronta anche questo aspetto.
Nous organisons d'abord des séances autour de la parole de Dieu.
Innanzitutto organizziamo incontri sulla parola di Dio per dire che dal momento che l'ospedale non può fare più niente, quando la malattia è già molto avanti, la nostra speranza è Dio, nostro creatore. Organizziamo anche visite sistematiche a domicilio per manifestare alle famiglie la nostra vicinanza, specialmente a quelle che hanno perso la speranza, la fiducia in Dio e che pensano che la loro vita non è che miseria, sofferenza, abbandono. Inoltre organizziamo incontri di sensibilizzazione rispettando certo i principi della Chiesa che sono la perseveranza e soprattutto la fedeltà reciproca in seno alle coppie. Organizziamo anche incontri di sensibilizzazione nelle case dei cristiani, in modo che l'educazione non sia lasciata al caso e che i malati non si sentano abbandonati alla loro sorte, ma che si sentano parte integrante della famiglia, della comunità di base in ciascuna località. È questo che facciamo dal punto di vista spirituale.
Dell'Église de chaque località. Voici un peu par rapport au programme ce qui est fait sur le plan spirituel.
Je me réveille le matin, je prie Dieu pour que tu avances.
E con queste parole di uno dei giovani che abbiamo ascoltato prima, che quindi vive con l'AIDS e che molto spiritualmente dice: quando mi sveglio la mattina prego Dio affinché tutto vada avanti bene nella vita. Con queste parole molto significative e coraggiose terminiamo per oggi Afrofonia e vi ricordiamo che saremo di nuovo con voi qui nel canale in diretta della Radio Vaticana 105 FM sabato prossimo sempre alle 16:10. Un cordiale buon pomeriggio da Dulce Araujo e alla prossima.
Aussi ma famille, tu es celui qui a toujours gardé Israël. Sois notre protecteur le matin, à midi et tard dans la nuit. Malédiction dans les familles. Nous brisons l'échec dans les familles. Nous brisons la mort dans toutes les familles. Nous brisons les pleurs dans les familles. Seigneur, installe ton amour. Seigneur, installe ta joie.
Très heureuse.